Grazie, spero che mi sentiate bene. Vogliamo innanzitutto salutarvi, vi mandiamo un abbraccio insieme alla mia famiglia, anche insieme a Rossella. E questa mattina ancora abbiamo un'altra volta il privilegio di essere, di stare alla presenza del Signore tutti insieme come una famiglia, come una sola persona davanti al Signore. Abbiamo ricordato molto bene le preghiere, lo hanno ricordato, i passi che abbiamo letto. Abbiamo ricordato proprio quello che eravamo prima di conoscere il Signore. E leggendo il Salmo 40, al versetto 2, al versetto 1, il salmista dice: ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. È molto bello. Dice anche: mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Ci parla di una condizione davvero, davvero pessima, una condizione davvero bassa in cui l'uomo si trova quando non conosce il Signore. Quindi qui il salmista scrive proprio che la sua posizione era quella di essere in un pantano fangoso, quindi nel fango, nella melma, possiamo dire. E allo stesso modo una scena simile la vediamo nella storia del figlio il prodigo, è vero, un ragazzo che si era allontanato dalla famiglia per assaporare il mondo e alla fine sappiamo la storia cosa ci ricorda. Arriva una grande carestia, lui aveva sperperato tutto e si ritrova a dare da mangiare agli animali, addirittura a desiderare mangiare degli animali e a vivere con gli animali, con dei maiali. E tutto questo ci ricorda come anche noi, davanti a Dio, eravamo degli uomini sporchi, delle persone che puzzavano davanti a Dio, delle persone che avevano un odore sgradevole davanti al Signore. Ma sappiamo che per la misericordia del Signore tutto è cambiato ed è stato unicamente grazie al sacrificio del Signore Gesù Cristo. E vogliamo vedere anche qualche aspetto che ci riguarda, quindi da una condizione in cui puzzavamo, una condizione in cui veramente puzzavamo di mondo, di peccato, di morte, come è cambiata un po' la nostra situazione. E vogliamo prendere tutti insieme la seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 2. Leggeremo appunto l'ultimo trafiletto che va dal versetto 14 al versetto 17. Seconda Corinzi, capitolo 2, dal versetto 14 al versetto 17. Dice così: ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Sono proprio pochi versetti, quattro versetti, che veramente racchiudono in sé un significato molto ampio. Abbiamo letto che davanti a Dio noi siamo il profumo di Cristo. E vediamo anche questi quattro versetti come sono suddivisi. Possiamo dire che il versetto 14 fa un'introduzione, il versetto 15 parla di chi noi siamo, della nostra posizione in Cristo, e vediamo che nell'ultimo versetto invece parla di chi noi non siamo. Ed è bello perché prima di parlare di chi siamo diventati col Signore, grazie al Signore, il versetto 14 fa una breve introduzione. È vero, non si può parlare che siamo il profumo di Cristo se prima non non si ricorda il fatto che sempre noi siamo trionfanti in Cristo. E infatti quello è lo scopo per cui siamo questa mattina, per ringraziare a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo. È molto bello questo, perché questo è il fatto che noi siamo salvati, il fatto che noi siamo vittoriosi, vincitori in Cristo, è proprio la base da cui poi nasce tutto. Ed è grazie a questo se noi possiamo essere il profumo di Cristo, quello che noi possiamo ricordare questa mattina. Quindi abbiamo ricevuto una posizione in Cristo Gesù e anche ogni giorno, nella vita di ogni giorno, il Signore vuole che noi trionfiamo. Ed è bello perché dice, non dice siano rese grazie a Dio che sempre ci fa trionfare, ma aggiunge che ci fa trionfare in Cristo. Tante volte ci capita che vogliamo vincere le battaglie da soli, vogliamo affrontare delle situazioni da soli, ma è molto bello perché quando si parla di vittoria c'è sempre questa aggiunta, questa integrazione che dice in Cristo, perché senza di Cristo non possiamo fare nulla. E da qui allora parte la nostra riflessione, dopo aver esaminato e capito bene che siamo vincitori, che noi trionfiamo in Cristo e che si può parlare di chi siamo diventati. E quindi siamo diventati, dice che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza, e poi dice noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo. E qui ci vogliamo soffermare un attimino sugli articoli, su come la frase viene formata. È bello perché dice che siamo il profumo di Cristo, quindi il, questo articolo che serve ad indicare un qualcosa di specifico, indica in maniera precisa ciò che siamo. Non dice che siamo un profumo di Cristo, è vero. Sappiamo che è un articolo appunto indeterminativo che non specifica un qualcosa di particolare. E questo mi fa riflettere perché davanti a Dio noi non siamo un profumo qualsiasi, non siamo un numero o uno dei tanti profumi messi lì a caso, no? Ma noi siamo il profumo. Quindi questo ci fa capire la particolarità che noi abbiamo davanti a Dio, la specificità che noi abbiamo davanti a Dio e il compito specifico che noi abbiamo davanti a Dio. E ancora, non dice solo che noi siamo il profumo, ma dice noi siamo il profumo di Cristo. Quindi specifica che cosa? Specifica l'appartenenza e l'identità. Non siamo il profumo, va bene, ma siamo il profumo di Cristo. Questa preposizione di sta ad indicare anche la nostra provenienza, quindi la provenienza di questo profumo. Infatti, se lo leggo io per brevità, ma se andassimo a leggere Giovanni capitolo 8, quando Gesù parla con i discepoli, al versetto 23 dice, egli diceva loro, voi siete di quaggiù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E tutte queste preposizioni di stanno ad indicare proprio la provenienza, l'origine che aveva Gesù rispetto all'origine che avevano i discepoli. Ma noi oggi siamo qui per ricordare che noi siamo il profumo di Cristo. Abbiamo una provenienza particolare, un'origine particolare da cui proviene questo profumo. Perché, come abbiamo detto all'inizio, senza Dio, senza Cristo, non possiamo emanare alcun profumo. È scontato, la parola profumo, il significato di profumo, cosa significa? Emanare un qualcosa, un odore gradevole. È vero, tante volte passiamo per delle vie dove magari ci sono dei ristoranti e diciamo che buon profumo, è vero. E lo stesso è per il Signore, che noi siamo un profumo, ma siamo un profumo con un'identità particolare, un'origine particolare. E questo mi ricordava anche l'origine della parola chiesa. Noi sappiamo che chiesa significa chiamati fuori da. Chiamati fuori di, quindi ci indica un'origine, è vero. Dove provenivamo prima? Prima provenivamo dal mondo, avevamo un'origine del mondo, adesso invece abbiamo un'origine in Cristo Gesù, nel senso che noi ora apparteniamo a Lui. E ancora andando avanti, sempre nella lettura, abbiamo visto come noi siamo il profumo di Cristo, dove? Davanti agli uomini? No, specifica ancora una volta. Vediamo come parte dicendo voi siete il profumo di Cristo, e poi man mano va aggiungere alcuni particolari. Dove siamo il profumo di Cristo? Lo siamo davanti a Dio. E anche qui è un altro particolare che mi ha fatto riflettere, perché noi siamo il profumo non davanti a una persona importante, ma lo siamo davanti al creatore dei cieli e della terra, a colui che è in mano il mondo, a colui che è in mano l'universo, a colui al quale non sfugge nulla. Quindi si tratta di un confronto con Dio, non un confronto con gli uomini. E possiamo dire veramente che grande onore, che grande posizione che abbiamo ricevuto in Cristo. Noi siamo il profumo di Cristo davanti a Dio. È vero, tante volte quando abbiamo degli appuntamenti importanti, dobbiamo andare da qualche parte, cosa facciamo? Ci mettiamo dei vestiti puliti e profumati, ci mettiamo magari anche il profumo per essere presentabili davanti a quella determinata in persona, a quell'evento, a quella riunione, appuntamento importante. Ma qui si tratta di essere il profumo di Cristo davanti a Dio. E da qui mi veniva un'applicazione, volevo fare un'applicazione anche con la nostra vita, è vero? Qual è la nostra preoccupazione? Di essere un profumo, il profumo davanti a Dio? Oppure non ci interessa tanto, preferiamo essere il profumo davanti agli uomini. E relativamente a questo concetto, l'Apostolo Paolo aveva le idee molto chiare. Infatti, se andiamo in Galati, al capitolo 1, al versetto 10, dice così: vado forse cercando il favore degli uomini oppure quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? E poi conclude dicendo: se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Questo ancora fa riferimento al fatto che Paolo prima voleva piacere agli uomini, si metteva, parafrasando, si metteva il profumo per piacere agli uomini, mentre ora che siamo il profumo particolare di Cristo, non è più così e non deve essere più così. Quindi Dio ci vede come quel profumo di Cristo. È vero, se andiamo un attimo al passato e pensiamo a quello che eravamo. Abbiamo visto nell'introduzione che eravamo nel pantano fangoso, eravamo come quel figliol prodigo che dava da mangiare ai maiali, viveva con i maiali, quindi che puzzava. Abbiamo visto che puzzavamo di morte, di mondo, puzzavamo veramente, come si può dire, puzzavamo veramente di peccato. E andando avanti, oltre a questa grande posizione che abbiamo ricevuto in Cristo, quindi quella di essere il profumo di Cristo, vediamo che noi non dobbiamo essere dei profumi che tante volte ci vengono regalati, non li usiamo e li teniamo nell'armadietto del bagno, no? Ma dobbiamo essere, e lo siamo già come posizione, uno strumento nelle mani di Dio. Infatti è molto chiaro nel versetto 14, che dice: ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Quindi, come viene sparso questo profumo? Dice: per mezzo nostro, per mezzo tuo. E possiamo dire: nessuno deve sentirsi esentato dallo spandere questo profumo particolare di Cristo. È vero, tante volte pensiamo che magari siccome abbiamo dei figli non credenti, oppure abbiamo i genitori non credenti, o ci troviamo in situazioni particolari, allora noi siamo esentati, perché tanto c'è l'altro che già fa un buon profumo. No, qui vediamo che nessuno è escluso, dice per mezzo nostro. E questo è molto bello, Dio che nella sua misericordia vuole usarci per spandere il profumo della sua conoscenza. Immaginiamo Dio, il creatore dei cieli e della terra, vuole espandere il profumo della sua conoscenza per mezzo nostro, per mezzo mio, per mezzo tuo, noi che non siamo niente, eppure abbiamo questo grande privilegio, ma allo stesso tempo una grande responsabilità. È bello vedere che dice appunto che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Vediamo che questo profumo non viene centellinato. È vero, solitamente i profumi costosi appunto non ne mettiamo tanto, no? Quando li usiamo. hanno il contagocce, adesso non so come chiamarlo, però viene quando facciamo lo spruzzo esce proprio in maniera veramente non esce tanto, esce davvero poco. Ma vediamo che in questo caso il profumo di Cristo non deve essere centellinato, non dobbiamo usare il contagocce, ma è un profumo che si espande dappertutto. Quindi vuol dire in ogni luogo. In ogni luogo in cui io mi trovo, io sono chiamato a spandere il profumo di Cristo, che io mi trovi a lavoro, a scuola, all'università, in famiglia, in giro, in vacanza, ovunque ci troviamo. Abbiamo questo grande privilegio, questa grande responsabilità di spandere il profumo di Cristo, non solo dappertutto, ma anche in ogni momento. E questo è anche uno dei compiti della Chiesa del Signore. E noi sappiamo molto bene, lo leggo sempre io per brevità, in Efesini al capitolo 3, versetto 10, cosa dice? Affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, quindi il profumo della Chiesa, cosa deve fare? Deve far sì che i principati e le potenze nei luoghi celesti possano conoscere la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Cari fratelli, che grande privilegio, che grande responsabilità. Mi viene da dire che purtroppo a volte invece, anziché essere uno strumento del Signore, a volte invece espandiamo ancora la puzza della nostra conoscenza, la puzza dei nostri vecchi ragionamenti, dei nostri vecchi pensieri. È vero che per Paolo la conoscenza umana era tutta spazzatura. E andiamo avanti. Vediamo questo profumo, abbiamo detto che si deve espandere dappertutto. E dov'è che si deve espandere in particolar modo? È un profumo, vediamo nei versetti 15 e 16, che si indirizza verso due precise categorie di persone. Lo vogliamo rileggere. Il versetto 15, sempre di Seconda Corinzia, capitolo 2, dice: noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte e per quelli un odore di vita che conduce a vita. Qui vediamo in maniera chiara che ci sono due categorie di persone. Abbiamo detto fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Fra quelli che sono sulla via perdizione, il profumo di Cristo, che cos'è? È un odore di morte che conduce a morte. Sembra strano, se davanti a Dio il profumo di Cristo, appunto, è un profumo, come fa a essere un odore di morte per i non credenti? E facciamoci caso, finché con i colleghi non credenti, con i conoscenti, si parla di lavoro, di vacanze, di famiglia, va tutto bene, ma quando iniziamo a spandere il profumo di Cristo, quando iniziamo a parlare loro del Signor Gesù, cosa succede? Succede che per loro è un odore sgradevole, succede che iniziano ad allontanarci, perché sappiamo che è vero che il profumo di Cristo è un messaggio di vita, ma sappiamo che è anche un messaggio di morte. Ecco perché le persone ci allontanano quando parliamo del Signore. È vero, è come quando ci abituiamo ad un cattivo odore. Faccio un esempio: quando magari ci capita di andare in fattoria e rimanere lì per un po' di tempo, per una giornata. È vero, alla fine cosa succede? Che ci abituiamo a questo odore e quindi tutto ciò che è profumato viene in secondo luogo, non ce ne accorgiamo, quasi è un odore nuovo che ci dà fastidio. E ancora il profumo di Cristo, che cos'è anche? Abbiamo detto, per quelli che sono sulla via della salvezza, è un odore di vita che conduce a vita. Possiamo dire, sia per chi davvero è interessato alla parola del Signore, questo è un profumo che conduce a vita, sia questo è un profumo di vita per coloro che sono i nostri fratelli, per coloro che condividono il nostro stesso profumo. È vero, quando magari, adesso faccio un esempio, quando magari andiamo in metro o su pullman, è vero, cosa succede? Che a volte si sentono strani odori, si sentono delle puzze, cosa facciamo? Noi ci allontaniamo. e viene proprio naturale, tendiamo a stare con chi invece ha il nostro stesso profumo. E infatti ancora l'Apostolo Paolo ci viene in aiuto, e lo leggo sempre io per brevità, in Filippesi, capitolo 4, versetto 18, cosa dice? L'Apostolo Paolo che parla e dice: ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza, sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato, che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Questo è molto bello, è vero. L'essere un profumo per i nostri fratelli. In questo caso erano le cose che erano state mandate un profumo davanti a Dio per Paolo. E in tutti e due i casi c'è una condizione però, per essere un odore di morte che conduce a morte, quindi per essere un profumo in questo mondo e per essere un profumo per i nostri fratelli. C'è una condizione, e qual è? Lo dice sempre qui. Cosa dice? Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, e qua dice fra quelli. Che cosa significa? In mezzo a coloro che. Significa che per essere un odore di vita, un profumo per i miei fratelli, io ci devo stare insieme, se no non posso spandere il profumo. Significa
Sì.
che per essere. Significa che. C'è qualche audio acceso? Allora, stavo dicendo quindi che per essere un odore di morte per coloro che ancora non conoscono il Signore e per essere un odore di vita per coloro che invece conoscono il Signore, c'è una condizione particolare che è quella di stare in mezzo ai miei fratelli, andare in mezzo alle piazze, essere un esempio per coloro che non conoscono ancora il Signore. È vero, tante volte si pensa che bisogna convertirsi, dopodiché bisogna isolarsi, stare da soli, ma invece no, perché siamo apposta in questo mondo per essere una luce, per essere un profumo, per far sì che le persone possano andare al Signore. Quindi abbiamo visto dei privilegi, dei grandi privilegi, una posizione che ci ha dato il Signore, quello di essere il profumo di Cristo. Abbiamo visto delle responsabilità, quindi che siamo dei mezzi che il Signore si vuole usare, e alla fine vediamo brevemente chi non siamo. È vero, sembra fatto apposta la divisione che c'è qua, nel versetto 15 parla di chi noi siamo, che abbiamo visto, e adesso parleremo di chi noi non siamo. E versetto 17 dice: noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità. Il significato di falsificare? Falsificare significa imitare un qualcosa con scopo di dolo. Nel mercato dei profumi ho letto che in Italia appunto, le aziende che producono profumo hanno delle perdite pari a circa 1 miliardo l'anno, perché vengono prodotti tanti profumi che sono simili, che un'imitazione dei profumi, che appunto toglie mercato ai profumi autentici, ai profumi veri. E il fatto di falsificare ci parla di più aspetti, è vero? Noi possiamo falsificare la parola di Dio con la dottrina, magari credendo in eresie, credendo in dottrine che sulla scrittura non le troviamo, è vero? Cerchiamo di imitare le dottrine vere, però non sono la verità. Con magari prendendo passi a piacere, magari deducendo alcune nozioni un po' così a caso, ma qui è molto chiaro lo scrittore, perché dice: noi non siamo di quei molti che falsificano la parola di Dio. E anche qui vediamo come chi falsifica la parola di Dio non sono pochi, ma dice quei molti. Quindi in mezzo a tanti profumi contraffatti, possiamo dire, noi dobbiamo essere il profumo autentico di Cristo, dobbiamo essere il profumo specifico di Cristo, quello autentico, non falsificato. E vogliamo vedere un esempio, non lo vediamo per brevità, però in 1 Samuele capitolo 13 vogliamo vedere un esempio di una persona che ha falsificato la parola di Dio, ha falsificato la verità di Dio, in un certo senso ha imitato la parola di Dio, l'ha contraffatta, non con le parole, non predicando una cosa per un'altra, ma con i fatti. Perché, fratelli, possiamo anche falsificare la parola di Dio con i fatti per nostra necessità. Ci ricordiamo che in 1 Samuele, al capitolo 13, Saul si trova a combattere contro i Filistei e vediamo che a un certo punto Saul si trovava in una situazione in cui bisognava offrire dei sacrifici al Signore e doveva aspettare Eli, perché sappiamo che, scusate, doveva aspettare Samuele, se non ricordo male. Aspetta. Lo vediamo insieme, così sono più. Perché questo è un esempio che ci fa capire come possiamo veramente falsificare la parola del Signore proprio con i fatti. Esattamente. Quindi Saulo stava aspettando, doveva aspettare Samuele, il cui compito era quello di offrire sacrificio al Signore. Però Saul era in una situazione particolare, potremmo dire, forse più unica che rara. Vedeva che i Filistei comunque stavano avanzando, vedeva che ancora gli israeliti cosa facevano? Stavano abbandonando Saulo, stavano scappando tutti. E vedeva che Samuele, che doveva offrire sacrificio, stava tardando. Cosa è successo però? Chissà quanti pensieri ci sono stati nella mente di Saulo, è vero. Ma a un certo punto lui decide di prendere l'iniziativa e di offrire il sacrificio di riconoscenza per il Signore, e ha offerto questo olocausto. Era in una situazione particolare, ho detto, è vero. C'erano i filisti, pensate, tu sei un re di un popolo, c'è un altro popolo che ti sta attaccando. Devi offrire sacrificio al Signore di riconoscenza, ma chi lo deve fare sta tardando. Gli israeliti, quindi chi deve combattere anche con te, se ne sta scappando. Cosa fare in quella situazione particolare? È vero, probabilmente Saulo avrà detto: che male c'è, per una volta lo faccio io. Era una situazione particolare. Dio capirà, è vero. Se ci pensiamo bene, avevo offerto lui il sacrificio di riconoscenza al Signore, parlando umanamente, anzi, aveva fatto un qualcosa di buono. Ma vediamo che Samuele gli dice a Saul, quando Saul appunto prende questa iniziativa, che non era compito suo, dice: tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che il Signore tuo Dio ti aveva dato. Ora invece il tuo regno non durerà. E questo ci fa riflettere, perché tante volte anche noi ci comportiamo come Saul, è vero? Cerchiamo di imitare la parola di Dio a modo nostro, falsificandola. Diciamo tante volte: ma Dio capirà, ma per una volta, ma che male c'è se faccio così? E a volte si ragiona così nelle famiglie, magari per non perdere dei parenti, per non perdere dei familiari, e quindi cerchiamo di trovare un compromesso, non andiamo alla presenza del Signore. A volte si ragiona anche così nelle chiese, per non perdere dei fratelli, e quindi si cerca di ammorbidire la verità, ammorbidire i comandamenti del Signore. Ma così facendo siamo come quel profumo che non viene sparso, ma rimane chiuso nell'armadio. È un profumo che espande, anziché espandere la conoscenza del Signore, anziché essere il profumo di Cristo, è un profumo che espande la conoscenza dell'uomo, che espande i ragionamenti umani e i pensieri umani. E tutto ciò non fa altro che disonorare il Signore, falsificare la parola. E questa mattina vogliamo chiederci: qual è il nostro atteggiamento davanti a queste situazioni? Perché queste sono situazioni, è vero, Saul era in una situazione particolare, ma spesse volte ci troviamo in queste situazioni. Noi siamo già il profumo di Cristo come posizione, ma come viviamo su questa terra? Siamo come quel profumo chiuso nell'armadio che si usa una volta ogni tanto, che si usa la domenica, oppure quel profumo che deve essere sparso dappertutto tutti i giorni? E questa mattina abbiamo davanti a noi un esempio, un memoriale importante. Siamo davanti al pane e al vino, che ci ricordano il profumo di odor soave che è stato sparso sulla croce, quel sacrificio di Gesù Cristo che è stato offerto per noi. E quindi, cari fratelli, in funzione di questo, guardiamo al Signor Gesù che ha sparso questo profumo dappertutto. È un profumo che è stato sparso dappertutto e che ancora oggi è ancora più forte perché dura ancora oggi, dura nei nostri cuori, dura nelle nostre vite. E quindi, fratelli, veramente possiamo vivere di conseguenza, ricordandoci che noi siamo il profumo di Cristo, il profumo particolare, non siamo un profumo qualsiasi, siamo il profumo di Cristo non davanti a una persona, ma davanti al Creatore dei cieli e della terra, e siamo il profumo di Cristo come uno strumento nelle mani di Dio, facendo attenzione, cari fratelli, ad essere quel profumo di Cristo autentico, quel profumo come Dio vuole, quel profumo di Cristo, non il profumo a modo mio. Quindi che possiamo riflettere, ma allo stesso tempo adorare il Signore che veramente ha dato il suo Figlio a morire sulla croce per i nostri peccati come profumo di odor soave, e ha fatto tutto questo per noi. Che il Signore ci benedica. Amen.